Primavera in estate. Da aprile, per la precisione da posdomani, apriremo il tavolo alle altre realtà educative del territorio, e, che sono poi in pratica la scuola, l'oratorio e la polisportiva, per un intervento coordinato e globale a favore dei nostri ragazzi. Continuiamo a offrire il servizio di sostegno psicologico del free entry, continuiamo ad organizzare le attività, le uscite per i ragazzi sempre relative al discorso della resistenza del 25 aprile e continuiamo i corsi di musica con l'associazione Rinoviani, con la convenzione che come sapete sono frequentate da decine e decine, anzi più di 100 ragazzi di Campo Gagliano. Continueremo con tutti gli altri progetti e riproporremo anche le iniziative estive, in particolare il Metissage e il Tienanmente, con la novità di Comics Adventures, che è una o due giorni nella zona laghi presso il Parco Jack, dedicata a cosplay, eroi e fumetti, rivolta ai ragazzi, ai giovani e agli appassionati. Questa è un'opportunità nuova che diamo, che ci è stata richiesta veramente dai ragazzi di Campo Gagliano e che abbiamo accolto volentieri, quindi lo organizziamo insieme a loro. Salto decisamente a. Oh, niente, vabbè, non ce la posso fare. Mi sono dimenticata, scusate, mi è saltato un pezzettino di due progetti, grazie, importanti e nuovi. Sono fra i più importanti e nuovi. Uno è l'adesione del Comune di Campo Gagliano, insieme anche a Carpi, alla Younger Card, dove è Younger, la ER significa Emilia Romagna. E praticamente sapete che le città più grandi hanno già negli anni scorsi attivato delle carte giovani dai 14 ai 20 anni, 25, per agevolare, così per incentivare i ragazzi a frequentare vari tipi di negozi o spazi di intrattenimento, cinema, con degli sconti particolari per loro. E qualche anno fa avevamo scritto di farla anche a Campo Gagliano, però sinceramente a Campo Gagliano non ha molto senso fare una cosa del genere. L'avevamo legato un po' al discorso se fosse partito il progetto dell'ex Bugatti, poi ci siamo fermati. Alcuni, la parte di ragazzi delle superiori di Campo Gagliano che vanno a scuola Carpi, che sono il 50%, hanno la possibilità di richiedere la card del comune di Carpi, del distretto, però invece questa qua che è stata proposta e ci abbiamo lavorato insieme dall'Emilia Romagna è una grandissima opportunità per i nostri ragazzi perché a livello regionale. Sì, è tutta l'Emilia Romagna, cioè molte parti già dell'Emilia Romagna, dipende chi aderisce, insomma, quindi noi abbiamo aderito con molta convinzione. Un altro progetto invece è quello che non è un, pro, cioè un progetto, cioè abbiamo fatto un progetto sull'anniversario importante di quest'anno, che è il 25esimo anno di vita di Villa Barbolini. Nei prossimissimi mesi, adesso pubblicheremo, abbiamo pensato di fare una pubblicazione fotografica più qualche intervista per ricordare tutti i momenti salienti dall'inizio ad adesso, mentre invece c'è l'intenzione poi in futuro di fare un ragionamento. E cogliendo proprio l'occasione di dire, abbiamo visto il passato, guardiamo dove va invece nel futuro, delle riflessioni a 360 gradi sul senso di che cosa devono diventare le politiche giovanili. Il personale. Nel 2012 è stato approvato il trasferimento all'Unione della titolarità, delle competenze, delle funzioni in materia di risorse umane nei quattro comuni. Si è dato via a un processo di integrazione dei processi lavorativi e di razionalizzazione della struttura organizzativa nel rispetto dei principi fissati nello statuto dell'ente. Non vi leggo tutto, sapete che l'anno scorso a luglio dell'anno scorso, si è arrivati all'omogeneizzazione tra i cinque enti degli istituti contrattuali previsti dal contratto collettivo nazionale e dall'omogeneizzazione delle diverse tipologie di contratto per il personale. Quest'anno lavoriamo per tradurre questo nuovo contratto di renderlo operativo attraverso dei manuali di gestione. In particolare pensavamo a due manuali, uno volto a gestire le modalità di presenza e di assenza del personale in servizio, l'altro per la gestione organizzativa dei rapporti di lavoro, turni, reperibilità, eccetera, eccetera. Si lavorerà, questo era scritto anche nella pagina precedente, all'inizio, si lavorerà poi all'unificazione delle banche dati relative ai trattamenti economici dei cinque enti per le posizioni, cioè per i dipendenti attuali, ma anche per le posizioni pregresse. E questa politica è tanto più necessaria, lo sapete, a fronte dell'obbligo di contenimento delle spese del personale. Ho riportato i numeri del personale di Campo Gagliano, che per quest'anno sono uguali all'anno scorso, con solo questa nota piuttosto nuova per noi, che perché a fronte del blocco delle assunzioni e anche del blocco degli stipendi, il comune si trova a gestire avvicendamenti del personale tramite il meccanismo della mobilità. E lo dico chiaramente, insomma, nel momento in cui i dipendenti comunali si trovano da diversi anni gli stipendi bloccati, spesso per loro, pensando anche al costo della benzina, chiedono di avvicinarsi, chi abita lontano, quando hanno la possibilità, l'opportunità di trovare un posto vicino casa, per loro risparmiare 100-200 euro di benzina al mese vale come quelli che fino a qualche anno fa davamo come progressione, insomma. Per cui quando possiamo, ovviamente nel rispetto nei diritti cioè di quello che dobbiamo fare qua a Campo Gagliano, li lasciamo andare. Quindi in questi mesi ci troviamo a gestire questo discorso della mobilità per favorire il ricambio in uscita, ma anche in entrata.
Assessore, direi di parlare, passare la parola all'assessore Gualdi.
Dunque, noi stiamo andando avanti con il progetto che porterà all'ottenimento del CP per le scuole e quindi unire l'impianto di antincendio delle scuole elementari con quelle delle scuole medie. I lavori sono slittati perché c'è stata delle difficoltà nell'assegnare i lavori a ditte specializzate. Ovviamente questi lavori si devono fare d'estate, scuola chiusa. E poi un altro intervento importante sulle scuole è quello della rimozione delle lastre di cemento amianto collocate sulla palestra delle scuole medie. Sono le ultime lastre in cemento amianto che abbiamo su edifici pubblici. Questo progetto sarà finanziato anche in parte dalla Regione Emilia-Romagna. Ovviamente quando si fanno questi interventi l'obiettivo è duplice, quello di togliere l'amianto, ma anche quello di andare a efficientare le coperture, quindi ridurre i consumi energetici. Per quanto riguarda le strade, l'investimento per quest'anno previsto è di 100.000 euro per le manutenzioni straordinarie e continuiamo con il rifacimento della segnaletica orizzontale che è programmata negli anni. Quindi non è più come prima che si andava un po' a spot, ma vi è un programma che si alterna negli anni e quindi questo offre la possibilità di organizzarsi meglio e di rendere più efficiente l'intervento. Un altro intervento importante che si porterà avanti è quello della rivisitazione di Via Barchetta con la realizzazione di una pista ciclabile. Davanti in pratica su tutta Via Barchetta, e questo ovviamente per mettere in sicurezza i ragazzi che si recano a scuola a piedi o in bicicletta, a piedi anche attraverso il progetto che è già stato avviato del Piedibus. Per quanto riguarda la Palazzina B, partiranno a breve i lavori per il rifacimento della copertura. E anche qua ricordo che il rifacimento della copertura vuol dire ovviamente anche riduzione dei costi di gas e anche costi elettrici per il raffrescamento estivo. Verrà inaugurata la nuova cettaia comunale. La cettaia qua ha visto un intervento negli anni scorsi per il rifacimento della copertura. Questo ovviamente essendo una cettaia non abbiamo guardato gli aspetti energetici perché deve prendere aria. Continueranno poi i lavori di progettazione del nuovo magazzino che ovviamente sarà rivisto perché sono cambiate le condizioni. Ovvio che la realizzazione di questo intervento è vincolato all'escussione della fideiussione bancaria. Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, abbiamo ancora alcune aree con lampade al mercurio, che sono quindi energivore, sono da sostituire. Abbiamo due aree e verranno tramite il meccanismo nuovo europeo che si chiama Elena, abbiamo la possibilità di un sostegno per la progettazione. E poi andremo a vedere come realizzare a step in modo da poter utilizzare il risparmio che ricaviamo con l'efficientamento energetico per poi reinvestirli in ulteriori progettazioni e quindi arrivare alla conclusione e non avere più sul territorio comunale lampade al mercurio. Per quanto riguarda il PSC, è sul sito, è stato adottato. Ora arriveremo dopo la presentazione delle eventuali osservazioni all'approvazione. Per quanto riguarda le energie rinnovabili, abbiamo aderito al patto dei sindaci, ora c'è lo step numero 2, che è quello della redazione del piano delle azioni energetiche sostenibili. Questo strumento sarà necessario un attimo per capire come raggiungere gli obiettivi del pacchetto clima 2020-2020, ma anche per vedere se valutare almeno la necessità oppure se il Comune di Campo Gagliano ha l'obbligo di introdurre nel proprio organico la figura dell'ex Energy Manager, che adesso ha cambiato nome, adesso si chiama IGE. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, il nostro obiettivo minimo era quello dettato dalla provincia, il 65%, l'abbiamo superato, abbiamo toccato anche punte del 71, quasi il 72%, ora con alcuni progetti proviamo a mantenere questo ottimo livello raggiunto. I progetti che stiamo mettendo in campo sono la realizzazione, sono già terminate, c'è la messa a punto del sistema tecnologico nelle due stazioni di servizio autostradali, è un sistema molto moderno. In Emilia-Romagna, lungo le autostrade, è un sistema unico, un sistema simile c'è solo in Trentino, e questo permetterà, dato che ha un carico molto elevato di rifiuti, che incide anche sulla quantità pro capite di rifiuti, quando si dice che Campogalliano ha una quantità pro capite di rifiuto molto elevata, beh, perché c'è la presenza di due stazioni autostradali. In questo modo noi andiamo un attimo a intanto verificare in maniera precisa la quantità di rifiuti prodotta e spingendo al limite la raccolta differenziata. E per quanto riguarda invece la gestione dei rifiuti sul territorio comunale, prenderà a breve avvio un progetto che permette di suddividere l'organico, quindi i rifiuti legnosi, le potature e le oramaglie, da quelli invece, quelli compostabili. Maggiormente compostabili, che sono gli scarti della cucina, il fogliame, gli sfalci. Questo per ottenere una qualità del rifiuto maggiore e quindi andare a incidere anche sulla tariffa, nel senso ridurla. Qualità del rifiuto vuol dire tariffe minori. Per il mercatino del riuso c'è progetto legato alla realizzazione del magazzino, nel senso che già nel vecchio progetto c'era l'idea di spostare il mercatino all'interno del magazzino comunale e quindi sfruttare anche in altezza e quindi andare a sopperire la carenza di spazi che nel mercatino del riuso effettivamente c'è. Per quanto riguarda il progetto di transizione aggiungerei energetica e transizione culturale, si è avviato da pochi giorni, ha avuto ufficialmente avvio da pochi giorni questo progetto di transizione, e ovviamente lo scopo è quello di andare a capire quali sono le azioni da mettere in campo, le azioni dal basso, quindi andare a incentivare i cittadini con azioni da mettere in campo per ridurre i consumi di petrolio. E per il verde pubblico continueremo come gli anni scorsi ad incentivare la partecipazione delle ditte che incidono sul territorio di Campogagliano per la piantumazione di nuove piante per la riduzione della CO2. E quindi il famoso processo di compensazione degli inquinanti con la piantumazione di nuove piante. E prenderà avvio anche un progetto di censimento botanico-fitopatologico. per andare a individuare le essenze, ma in maniera puntuale e precisa. Questo permetterà intanto di avere una situazione sotto controllo, ma anche quello di organizzare un servizio al fine di ridurre poi i costi. A questo censimento del verde si può sommare, a un progetto multilayer, si può sommare anche il censimento dell'illuminazione pubblica, cassonetti dei rifiuti, coperture in cemento amianto del privato, perché noi non ne abbiamo quasi più, abbiamo solo la palestra, e questo ovviamente per rendere possibile una programmazione, quindi un efficientamento dell'intera macchina e una riduzione dei costi. Per l'educazione ambientale stiamo andando avanti come negli anni scorsi, quindi si incontrano le scuole, sia come amministrazione ma anche come gruppi di volontariato, l'AUSER, la Protezione Civile, il gruppo Pro Ambiente. E nella zona Laghi vedrà quest'anno l'apertura della nuova sede delle Guardie Ecologiche Volontarie, e quindi stazione baricentrica per il controllo dell'intera area. E tra l'altro, ecco, le GEV il corpo delle GEV sarà utilizzato anche come già oggi, per disincentivare i comportamenti scorretti dei proprietari di alcuni cani, ma anche per una verifica sul conferimento dei rifiuti, insieme a GEV e assistenti civici.
L'assessore Nassimbeni.
Grazie. L'ultima relazione di bilancio dopo 10 anni. No, guardate, me li concedete 5 minuti, giusto per fare due ringraziamenti, dato che dopo 10 anni è l'ultima relazione. E quindi ci tenevo di approfittare di questa occasione, che fu una delle più importanti all'interno di un consiglio comunale. E prima di tutto vorrei ringraziare tutti i cittadini che con il loro voto, con la loro preferenza, mi hanno permesso di fare questa esperienza in questi 10 anni. E vorrei anche ringraziare con tutto il cuore anche il sindaco Stefania Zanni, perché ha avuto fiducia in me, mi ha permesso di fare questa esperienza come assessore. Io spero di aver fatto fronte nei migliori dei modi alla fiducia che mi è stata riposta. Un ringraziamento anche a tutti i collaboratori, sia quelli più legati agli assessorati che in questi 10 anni ho gestito, ma anche ai tanti dipendenti comunali. Non dico il nome di nessuno per paura di dimenticarmi qualcuno, che comunque mi hanno aiutato in questa attività. E un ringraziamento anche a tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, perché comunque anche nei momenti di confronto più acceso il rapporto è sempre stato corretto e di stima personale e umana. Quindi grazie mille. Guardate, per quanto invece riguarda il bilancio comunale, una rapida introduzione. Abbiamo lavorato sia per quanto riguarda le mie deleghe legate alle attività sportive che al movimento, alla cultura, le attività ricreative, sostanzialmente in un panorama abbastanza desolante a livello nazionale. Sono tematiche che negli ultimi anni non hanno ricoperto nessun ruolo importante, se non forse a parole e a proclami, sia per quanto riguarda la promozione delle attività culturali, e questo mi sembra assurdo in una nazione come l'Italia, per la quale la cultura dovrebbe essere il suo petrolio, ma anche per quanto riguarda le politiche sportive, dove non ci sono direttive nazionali se non a spot ogni tanto, quando riusciamo a portare sul nostro territorio qualche evento sportivo di rilievo mondiale. E quindi l'attività svolta è stata molto difficile. Per quanto però riguarda le decisioni e le attività che noi abbiamo preso per lo sport, parto come tutti gli anni da quelle che sono le attrezzature più vicine al territorio, cioè le attrezzature sportive nel centro del paese, quindi il complesso che viene gestito dalla Polisportiva di Campogalliano. E qui ci tengo a ricordare che siamo stati l'unica amministrazione che ha messo in discussione questa gestione andando ad una manifestazione di pubblico interesse, quindi c'è stata la possibilità di valutare, la polisportiva l'ha vinta e abbiamo riconfermato anche per il 2014 la quota prevista dalla convenzione per la gestione degli impianti sportivi. Altre novità invece legate agli impianti territoriali che stiamo predisponendo e a breve dovremmo andare anche qui con la presentazione di un bando di una manifestazione di pubblico interesse per la gestione del campo di calcio di Via Greco, anche perché le condizioni sono cambiate, sono nate anche altre società sportive a carattere privato che hanno avanzato delle richieste, quindi ci sono una serie di richieste, andiamo a manifestazione anche qua di pubblico interesse. Abbiamo deciso per il 2014 di continuare anche l'iniziativa del settembre sportivo, l'attività che ricopre un ricco calendario in modo particolare sui laghi e che coinvolge in particolar modo le associazioni presenti su quella porzione del nostro territorio, che partirà indicativamente, adesso il calendario non è ancora definito, però più o meno dall'ultimo weekend di agosto fino al primo di ottobre, quindi prenderà tutto il mese di settembre. E per restare nel tema dei laghi Curiel, anche qui abbiamo intensificato ulteriormente i rapporti con le diverse associazioni presenti, oltre ad aver confermato una serie di gare importanti legate al canottaggio, alla podistica ma anche alla pesca, ci siamo fatti promotori di cercare di essere un punto di riferimento per coordinare, perché le diverse associazioni presenti su quel territorio si coordinassero meglio tra di loro. In ultimo abbiamo in essere una progettualità legata alla realizzazione di pontili per disabili, in modo particolare sono partiti l'associazione velistica Pontos e la canottieri Mutina, questo era un obiettivo che ci eravamo dati, speriamo di poter avere il progetto, di poter anche portare a compimento questa cosa nell'arco del 2014. Piscina comunale, io su questo non mi soffermo più di tanto, in questi 10 anni è anche stato un motivo di molto spesso di polemiche e di confronto, l'apriamo come sempre, quindi non cambia niente su questo. Contenti? Attività ricreative e memoria. Anche qua i cambiamenti sono stati tanti, cioè nel senso che io sono entrato a fare l'assessore a questa attività che tutto era gestito dall'amministrazione comunale attraverso con una forte collaborazione della Procampo, le cose sono cambiate anche se non abbiamo mai sospeso le attività che pensiamo essere un patrimonio di tutta la collettività, di tutta la comunità, in modo particolare mi riferisco alla fiera di luglio, alla sagra di Sant'Orsola, al maiale in piazza e anche alle iniziative del Natale a Campogalliano che siamo riusciti a ripristinare per esempio a partire dal Natale dello scorso anno, iniziative che siamo anche riusciti a ripristinare perché abbiamo lavorato e stiamo ancora lavorando in forma di supporto alla nascita di una Proloco del territorio in grado di unire le forze sia di diverse associazioni che privati e che hanno la finalità, che hanno già collaborato, si sono già occupati dell'organizzazione sia della Fiera di Luglio che della Sagra e ai quali va anche a loro il mio ringraziamento. Per quanto invece riguarda la memoria e la solidarietà, abbiamo deciso di riconfermare il contributo all'associazione Cabarala DAF, che è l'associazione che si occupa di ospitare i bambini del popolo Sarawavi sul nostro territorio. La collaborazione con invece la convenzione con l'Istituto Storico di Modena è stata spostata a livello di Unione Terre d'Argine, quindi viene fatta dall'Unione, ma è ancora una collaborazione che ci permette di organizzare le attività legate in modo particolare al viaggio della memoria, ma anche al giorno della memoria e al giorno del ricordo. Riconfermate anche tutte i contributi per l'organizzazione della festa della liberazione e le commemorazioni civili, come per esempio il 4 novembre. E abbiamo riconfermato anche per il 2014 il viaggio della memoria. Sicuramente questa è una delle attività principali legate alla memoria che il Comune di Campogalliano organizza. Quest'anno ve lo do come informazione, adesso a breve uscirà anche tutto il programma, le comunicazioni, la possibilità di iscriversi e partecipare. Comunque la meta individuata è una meta sul territorio nazionale ed è Monte Cassino. Per quanto invece riguarda le politiche culturali, abbiamo riconfermato in biblioteca tutte le attività legate alla promozione della lettura, alla collaborazione con le scuole. Si è intensificata anche la collaborazione con il sistema bibliotecario intercomunale, si è intensificata anche i rapporti soprattutto con l'Università della Libertà, la Natalia Ginzburg. Già queste attività si erano intensificate l'anno scorso, per il 2014 sono state confermate e ulteriormente incrementate, tant'è che i corsi che sono partiti a cavallo dell'anno scorso e quest'anno sono molto più della proposta formativa dell'anno precedente, accompagnati anche da tutto una serie di serate a tema. Abbiamo continuato anche in collaborazione con Villa Barbolini, quindi con le politiche giovanili, l'iniziativa Un mercoledì da lettori, che ha preso il posto della vecchia Host un libro, non so se qualcuno di voi se lo ricorda. Comunque sono serate con la presentazione di libri, in modo particolare di autori locali, quindi cerchiamo di dare anche risalto a autori che magari non possono contare su grandi case editrici per farsi pubblicità, e che vede coinvolgere quindi diverse realtà anche economiche come i nostri ristoranti sul territorio. Proprio a partire dal 2014 anche le collaborazioni dei diversi ristoranti sono aumentate. Riconfermiamo anche la partecipazione alla Festa del Racconto, l'impegno nel confrontarci comunque con anche altre associazioni che dovrebbero nascere sul territorio e che vogliono proporre iniziative o attività sul nostro territorio comunale. Per quanto invece riguarda le attività del Museo del MUM da Bilancia, abbiamo riconfermato il concorso Il peso delle idee, l'adesione a Musei da gustare, che tra l'altro questa adesione è stata presentata qualche giorno fa in provincia, la Notte Europea dei Musei e i Piatti della Bilancia, che anche qui vede collaborare l'amministrazione attraverso il Museo della Bilancia, l'Associazione Libera 93, con le realtà commerciali, come appunto diversi ristoranti sul nostro territorio. Abbiamo in previsione diverse mostre, una che si chiama Fino al 2014 Manitou d'Emilia di Luigi Ottani presso l'Oratorio di San Rocco, e una collezione di particolari strumenti per pesare. Nel 2014 bisognerà anche, ma questo temo che lo dovrà gestire la futura amministrazione, gestire il rinnovo della convenzione con Libera 93. Per quanto invece riguarda le attività legate al turismo, da segnalare in modo particolare, oltre a tutto quello che organizziamo e comunque la necessità anche qui di essere in grado di comunicare meglio quello che noi mettiamo in campo, diciamo che comunque abbiamo migliorato forse ancora di più l'offerta territoriale, perché all'interno della riqualificazione dell'area dei laghi noi andremo anche all'attivazione della convenzione con la gestione della Cetaia presso Casa Berselli, che quindi sarà anche possibile visitare. Due cose rapidamente sulle attività produttive. Per l'anno 2014 abbiamo riconfermato i contributi ai consorzi FIDI, però è stato presentato un emendamento che ci ha visto però rimodulare in un qualche modo il contributo, che era quantificato nei 14.000 euro, e quindi si è deciso, in accordo con la consulta economica appunto, di destinare questi 14.000 euro su due canali diversi. Il primo, il contributo ai consorzi FIDI per un totale di 9.000 euro, ma si è previsto anche di istituire un fondo nel quale saranno per adesso versati 5.000 euro per incentivare il commercio e l'artigianato per i servizi a persona, e quindi cercare di dare un aiuto, qualche risposta in più anche alla realtà del nostro territorio. Continuerà comunque il rapporto con le ditte, con le associazioni di categoria, ma anche con i centri per l'impiego, per monitorare lo stato dell'occupazione e l'andamento economico del nostro territorio, del nostro comune. Segnalo che da aprile il centro per l'impiego di riferimento di Campogalliano non sarà più Modena, ma è Carpi, quindi bisognerà recarsi fisicamente a Carpi, ristabilire anche rapporti più che altro con il centro per l'impiego di Carpi. Io concludo qua, solo una segnalazione, ci sono due pagine aggiuntive e un refuso, quindi potete toglierle. Grazie mille.
Bene, grazie anch'io, poi avremo modo, io farò ringraziamenti con il consuntivo, do la parola a chi la parola? Pietri? No, insomma, è l'ultimo bilancio. Pietri.
Bene, grazie per la parola. Beh, io anch'io comincio delineando un attimo lo scenario in cui ci troviamo. Diciamo che è uno scenario diverso rispetto agli ultimi 5 anni. Noi veniamo dalla crisi più grossa del dopoguerra e è chiaro che abbiamo vissuto un momento e stiamo vivendo un momento di enorme difficoltà. Ho citato prima velocemente i governi che si sono susseguiti, le manovre anche straordinarie a cui i cittadini italiani sono stati sottoposti. E è chiaro che adesso si delinea probabilmente in uno scenario possibile un momento di cambiamento in senso forse speriamo positivo. Io credo che questo governo stia dando una spinta nel verso giusto, se non altro alla ripartenza della nostra economia. E di fatto in uno scenario internazionale si vede uno spostamento dei capitali da Oriente verso Occidente, dove l'Italia diciamo che è un po' la Cenerentola, perché di fatto tra i paesi europei è quella che ha avuto il calo maggiore, oltre il 10% del PIL, per cui molti analisti internazionali vedono l'Italia appunto come il paese europeo che ha la potenzialità di crescita maggiore. Ovviamente anche il nostro comune rientra nel nostro piccolo, insomma, all'interno di scenari dove io dico sempre in consiglio comunale lo scenario, secondo il mio punto di vista, in cui incastonare, dare strategia al futuro del nostro ente è appunto sulla manifattura e sulla manifattura di qualità, la meccatronica e tutto quello che storicamente ci ha contraddistinto. E diciamo che in uno scenario, velocemente, c'è anche il tema del riassetto degli enti locali, è un tema all'ordine del giorno, che ovviamente dovrebbe essere fatto in modo corretto modificando la Costituzione. Diciamo che per ora abbiamo dato qualche rattoppo con il tema delle province, però è chiaro che la Costituzione deve essere modificata, deve essere modificato il titolo quinto della Costituzione, purtroppo modificato a suo tempo, e ovviamente va da sé che anche il tema delle unioni e dei comuni in un'ottica di province abolite è chiaro che è un tema assolutamente all'ordine del giorno. E mi permetto subito di allacciarmi a una cosa che ha detto Riccardo Nascimbeni, l'assessore Nascimbeni, e che appunto riguarda la cultura. Abbiamo visto Obama l'altro giorno che ha salutato Franceschini, ministro delle attività culturali, e gli ha detto: cavolo, complimenti, tu sei il ministro dei beni culturali, della cultura italiano, è il mestiere più bello del mondo. Io sono profondamente d'accordo con lui. La crisi in cui l'Italia si è ritrovata, trovo che sia stata causata soprattutto proprio da aspetti culturali, dai mancati investimenti che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, forse oltre, appunto nella cultura. Quindi la cultura come elemento di caratterizzazione, di differenziazione e di investimento per diventare e crescere, diventare un paese al passo, cioè all'altezza di un quadro europeo e internazionale di un certo livello. Io spero che questo sia lo scenario, la strategia in cui il nostro paese delineerà appunto il futuro della nostra vita. Per quello che riguarda anche il comune, lo scenario è uno scenario particolare, perché finalmente abbiamo adottato il piano strutturale comunale e quindi diciamo che mettiamo in condizione i cittadini di potersi muovere, diamo comunque ai cittadini delle regole entro le quali in modo democratico i cittadini possono eventualmente pianificare investimenti. Diciamo che questo è un momento che comincia a essere positivo, anche perché le banche ricominciano ad avere liquidità, quindi c'è probabilmente uno scenario che vede una potenziale ripartenza anche negli investimenti, ma semplicemente legato al fatto che le banche, con molta calma e con molta attenzione, stanno ricominciando a finanziare. Il tema delle imposte l'abbiamo detto prima, abbiamo parlato di IMU, TASI, IU e via dicendo. Concedetemi un passaggio sulla TARI, perché ovviamente se le aliquote di IMU e TASI le abbiamo accettate per quello che riguarda la Tari, Tares o quello che è, Tari. È chiaro che questo è un tema che voi sapete che storicamente noi abbiamo un po' il dente avvelenato, ma non per questioni ideologiche, ma per questioni numeriche. Dopo poi riprenderò il tema della raccolta differenziata, però i numeri del nostro bilancio dicono che nel 2012 le spese erano di un milione complessive, 1.366 per lo smaltimento di rifiuti, poi sono passate a 1.360 circa uguali, per il bilancio di previsione invece è previsto un aumento di circa 100.000 euro. Per cui queste sono ovviamente previsioni, ipotesi, poi vedremo se si realizzeranno, però come dire, di fronte a un impegno dei cittadini per la raccolta differenziata e tutte quelle attività che il nostro comune svolge anche abbastanza, anche bene, la contropartita però è un continuo aumento dell'imposta. Ovviamente stride, fa venire la rabbia quando sui giornali si leggono che i gestori di servizi pubblici sventolano utili d'esercizio anche importanti, tra l'altro in un momento di crisi. È chiaro che le questioni stridono, questo è un tema che è un po' insopportabile. Poi ovviamente le aziende private fanno il loro mestiere e nessuno ce l'ha con loro, anzi lo svolgono anche bene il loro mestiere, però il tema etico, il tema appunto legato al business dei rifiuti, è chiaro che è un tema che secondo me dovremmo più seriamente affrontare. Un accenno, sarò molto veloce sui numeri e cercherò di incastonarli con tutti i passaggi dell'intervento. Il sindaco ha detto che lasciamo un comune con i conti in ordine. Io sono d'accordo col sindaco. Non ho mancato di criticare pesantemente, Lella se lo ricorderà, di criticare pesantemente gli anni in cui effettivamente il bilancio soffriva in un modo, insomma, preoccupante. I conti sono, diciamo, in ordine, prova ne è anche il fatto che non andiamo a inserire oneri di urbanizzazione, e questo dal mio punto di vista è un aspetto positivo, ma la dottoressa Bucciarelli, che ringrazio, ce lo fa notare nella sua relazione, e quindi diciamo che questo potenzialmente lascia anche spazio in un'ottica di comune che sta approvando un piano strutturale comunale. Vengo velocemente ai temi, quindi riprendo la relazione che hanno letto il sindaco e gli assessori, e riprendo velocemente i temi. Il primo era il tema dello sportello facile, ci saranno alcune piccole modifiche di software e quant'altro. Volevo solo dire una cosa sullo sportello facile: anni fa, 5-6 anni fa, quando è stato istituito, doveva fare, secondo, se non mi ricordo male, doveva essere, diciamo, uno strumento un po' diverso. Credo che non sia andata come era stata pensata. Diciamo che è diventato uno sportello anagrafe evoluto. È chiaro che, come dire, se il progetto era di accentrare, fare in modo che questo sportello diventasse accentratore di richieste e informazioni, è chiaro che se ancora quella è l'obiettivo, insomma, c'è da lavorarci. Ecco, concedetemi solo questo passaggio. E dal comune passo all'Unione, ovviamente. La Paola prima citava i trasferimenti. Innanzitutto i trasferimenti complessivi all'Unione aumentano, quindi diciamo che si conferma la linea tendenziale di aumento annuale dei trasferimenti. Nel specifico caso, per quello che riguarda la scuola, almeno nelle ipotesi delineate dall'amministrazione, anche sulla scuola i trasferimenti aumentano, almeno questi sono i numeri, poi è chiaro che vedremo nella pratica cosa succederà. Sicuramente sull'assestato 2013 anche le spese per la scuola sono aumentate rispetto al 2012, soldi ben spesi, per l'amor del cielo. Questo sto leggendo i numeri, 19. E soldi ben spesi nella scuola, giusto perché in coerenza con quello che ho detto prima, però diciamo che un ente che è l'Unione, ed è una delle critiche che abbiamo sempre avanzato, che tra i suoi obiettivi dovrebbe avere anche l'efficientamento della macchina, è chiaro che, come dire, questo efficientamento viene quantomeno smentito dall'ammontare dei trasferimenti complessivi. Poi non credo che sia il caso di addentrarsi ulteriormente nei specifici capitoli. Per quello che riguarda, vado velocemente, per quello che riguarda le politiche sociali, tra l'altro appunto tema di noi dove il consigliere Rossi rappresenta direi molto bene il gruppo di centrodestra. Volevo solo sottolineare la camminata collettiva che mi è parso un'idea interessante. Com'è? Camminata collettiva, che tra l'altro è molto in coerenza con tutto quello che ci siamo sempre detti legati al movimento, e abbiamo fatto anche uno studio tanti anni fa, per cui è una cosa nuova, è una bella idea, e mi permetto di dire che insomma è una scelta che condivido. Il tema della polizia municipale, tra l'altro non li abbiamo visti in consiglio comunale, di solito venivano a relazionare, purtroppo non li abbiamo visti. Ah, ok. E ci tengo a sottolineare il tema della raccolta differenziata, quindi se è vero che la raccolta differenziata aumenta, è vero anche che però ci sono tanti cittadini che quando buttano il pattume chiudono gli occhi o addirittura buttano la roba fuori, quindi c'è da fare ancora tanto lavoro, c'è da investire molto anche qui sugli aspetti culturali, sugli aspetti etici, però è chiaro che la polizia municipale deve controllare di più. Questo è un impegno del bilancio di previsione, lo dico sempre, anche questa cosa io vorrei che fosse fatta in un modo ancora più puntuale, cioè credo che sia il caso da una parte di formare e informare, però sono tanti anni che lo facciamo, a questo punto è bene che la gente capisca anche che è controllato in un modo altrettanto puntuale. E, ecco, un altro tema importante per la polizia è l'assicurazione obbligatoria, questo qui è una piaga italiana, per cui bene che venga data insomma maggiore attenzione a questo aspetto, bene anche il coordinamento con la protezione civile che appunto è stata conferita all'Unione delle Terre d'Argine. Un passaggio veloce sulla scuola, ho già detto per quello che riguarda la riduzione del costo che me l'ero segnato. Beh, sulla scuola noi diciamo che, pur essendo tema d'unione, dove di fatto nel Consiglio Comunale non passa praticamente quasi mai, e diciamo che i temi legati alla scuola sono temi che comunque abbiamo sempre condiviso, anche storicamente, e devo riconoscere insomma servizi di ottima qualità, specie il nido d'infanzia, la scuola di base. E permettetemi un inciso sulla sicurezza degli edifici scolastici. Questo è un tema che io ho sempre avuto, che noi abbiamo sempre avuto molto a cuore, non ho mancato anche di sottolinearlo quando abbiamo fatto il gemellaggio con Novi, e abbiamo fatto dei lavori importanti alle scuole medie con un contributo dell'INAIL. È chiaro che il proseguo degli investimenti sul fronte della sicurezza degli edifici scolastici, tra l'altro molto caldeggiati anche dall'attuale governo, è sicuramente un investimento giusto e da perseguire a tutti i costi. E per quello che riguarda le politiche giovanili, anche se non sono nell'Unione, giusto, se non mi sbaglio, anche queste sono politiche che abbiamo in linea di massima sempre condiviso. Il centro giovani funziona bene, e il bar Villa Barbolini anche, per cui insomma il proseguo dell'attività, mi sembra che comunque l'attività del 2014 sia, come dire, in linea con quello che è stato fatto nel 2013. E per quello che riguarda il personale, collegandosi anche a trasferimenti complessivi, noi in passato, credo due anni fa, avevamo analizzato in modo puntuale come era composto il personale dell'Unione e avevamo proposto alla maggioranza tanti elementi di miglioramento, che ne so, mi ricordo, quella volta eravamo stati molto puntuali, per cui eventualmente se ne avete voglia andate a riprendere il documento che tanto avevamo scritto di proposta e di critica, ma anche di proposta su come eventualmente efficientare l'Unione, perché è evidente che andando a guardare come sono composti gli uffici, è chiaro che ci sono alcuni uffici che risultano evidentemente poco efficienti. Mi ricordo l'ufficio CED, dove c'erano un sacco di persone che confrontate ad altre situazioni, non ho fatto delle verifiche puntuali aggiornate, per cui comunque il tema del personale sicuramente comunque è un tema che rimane. Per quello che riguarda Quindi andiamo, veniamo davvero a quello che è rimasto in capo al nostro ente, quindi le opere pubbliche e gli investimenti. Va bene il ragionamento del CPI della scuola, legato poi a quello che ho appena detto sulla sicurezza degli edifici. E molto bene anche il tema della rimozione delle lastre di cemento amianto. Questa mattina ho detto al sindaco, quando le ho chiesto spiegazioni riguardo l'investimento sul cemento amianto, perché non capivo il motivo per cui si doveva ancora fare un investimento sulle scuole medie quando abbiamo appena fatto un impianto fotovoltaico, però il sindaco me l'ha spiegato correttamente, perché mancano appunto, cioè c'è ancora dell'amianto sopra le scuole, sopra la palestra delle medie. Per cui ho detto congratulazioni al sindaco, ma semplicemente perché finalmente riusciamo a liberarci con questa operazione di tutto l'amianto dagli edifici pubblici. Quindi io credo che l'amministrazione comunale abbia in primis il dovere di dare l'esempio, e l'esempio di un'amministrazione che può dire di non avere amianto, che ricordiamo ce lo uccide, è sicuramente un aspetto di valore positivo. Anzi, mi permetto di ridire, perché questa è un'altra, una cosa che dico sempre: sarebbe bene sensibilizzare maggiormente i cittadini riguardo alla pericolosità dell'amianto. L'amianto purtroppo è disseminato in tantissimi capannoni del nostro comune, e purtroppo in alcuni capannoni che sono anche vicini a residenze. Ad ogni modo è un materiale pericolosissimo e che provoca dei tumori che non si curano, per cui provoca morte. Per quello che riguarda la manutenzione delle strade, mi pare di capire che più o meno come l'anno scorso andiamo a indicare una cifra, che poi quando siamo a settembre vediamo se riusciamo a fare qualche strada in più o meno. L'anno scorso abbiamo fatto molte cose sulle strade, e è chiaro che mi immagino che se ci saranno le risorse faremo qualcosa in più anche quest'anno, insomma. Bene anche il tema della pista ciclabile su via Barchetta. Vengo alla manutenzione della palazzina B. So che oggi pomeriggio avete avuto una giunta dove avete, credo, approvato la manutenzione del tetto, quindi verrà rifatto il tetto della palazzina B, più, come dire, verrà ripristinata la struttura, insomma, in senso, in generale verrà comunque rimessa in funzione. Ovviamente ci sarà il tema di come sfruttare la palazzina B. Credo che la Polizia Municipale gridi vendetta, starla in alto, allontana dai cittadini, per cui sicuramente, come dire, un ragionamento su quello bisognerà farlo, più ovviamente anche il Museo della Bilancia e altri, ma penso che sarà un tema della prossima legislatura. Ecco. Comunque bene il tema della Palazzina B, tra l'altro abbiamo anche degli incentivi regionali, se ricordo bene, ed è giusto sfruttarli. Concedetemi un passaggio fortemente critico su quando andate a dire che ci sono 800.000 euro per la realizzazione del nuovo magazzino comunale. Io sono 10 anni che sono consigliere comunale e tutti gli anni vedo questa riga, per cui concedetemi di dire non ci credo. Idem per le aree casello. Questo ovviamente è una, come dire, è vero che siamo finiti in mezzo a un fallimento di un'azienda, però è vero anche che qui l'amministrazione ha delle grandi responsabilità. Bene anche il tema dell'illuminazione pubblica. Purtroppo questo è un investimento che si è fermato, quindi eravamo partiti secondo me bene 2 o 3 anni fa, poi abbiamo avuto uno stop. È chiaro che un investimento di questo tipo sicuramente ha anche un ritorno in termini di spese correnti, per cui oltre che credo che insomma si apprezzi direttamente insomma una migliore illuminazione, dall'altra ha comunque anche una diminuzione dei costi e va anche in, è anche un tema coerente con il patto dei sindaci, che comunque con l'intenzione della nostra, del nostro comune, di ridurre le emissioni di CO2. Legato ovviamente alle opere pubbliche e investimenti, il PSC, quindi alla prossima, al prossimo consiglio comunale l'onere di approvarlo il PSC e di approvare il POC, che ovviamente darà l'infa potenzialmente al territorio e all'economia locale. E sul tema delle energie rinnovabili, quindi ritorno sul patto dei sindaci e la sostenibilità, abbiamo fatto varie cose nei modi e nei tempi che secondo me sono stati, cioè io ho criticato, vedi gli impianti fotovoltaici, voi sapete benissimo che avevamo proposto di fare nel 2010, comunque di fatto ci sono, e diciamo che anche questo comunque in ogni caso, nonostante tutto, va in un'ottica di ridimensionamento delle emissioni di CO2 e di incentivazione delle energie rinnovabili. Sul tema della raccolta differenziata degli autogrill che aveva detto Gualdi, anche questo è un tema che tutti gli anni ci troviamo a parlarne, però mi viene da dire, beh, sì, scusate, ma sti autogrill, ci voglio dire, devono mettersi le mani nel portafoglio, devono differenziarsi e smaltirsi i suoi rifiuti. Non vedo perché Campo Gagliano debba risultare come un comune che produce tanto rifiuto, quando in realtà sappiamo benissimo che una buona parte, o comunque quello che aumenta l'incidenza, sono appunto questi autogrill. Che si dia da fare per quello che riguarda il tema del verde pubblico. Vorrei fare un passaggio sui laghi Courier, che è poi in realtà legato anche al turismo. Io ho visto poco, purtroppo, ancora una volta in questo bilancio sui laghi Courier. Io credo che invece sia una grande opportunità per il nostro territorio, una grande opportunità per i nostri cittadini, che può essere appunto un elemento di differenziazione e di promozione delle attività economiche. Purtroppo, a parte qualche passaggio, come ad esempio il tema della ridefinizione della gestione dei parcheggi, però non ho visto nulla e mi dispiace, perché ribadisco, quello secondo me potrebbe essere un volano di sviluppo, adesso senza ovviamente passare da lì sullo sviluppo del comune, però sicuramente è un'area importante che potrebbe essere sfruttata enormemente meglio. E sul tema del turismo, ovviamente non posso dimenticarmi il Museo della Bilancia. Voi sapete perfettamente che il Museo della Bilancia io l'ho sempre legato al tema della strategia di sviluppo del nostro comune, quindi al tema del comune visto non come polo logistico ma come il polo della precisione. Per cui in realtà il Museo della Bilancia, Campo Gagliano è città della bilancia, deve essere l'elemento comunicativo, l'elemento anche pubblicitario, insomma l'etichetta che viene apposta al nostro comune, però è chiaro che il costo importante che sosteniamo per questa etichetta deve essere il faro della nostra strategia e degli investimenti futuri. Campo Gagliano credo che debba continuare a essere appunto il polo della precisione e non il polo logistico. Diversamente, che senso ha, lo dico in tono provocatorio, che senso ha mantenere una struttura costosa come il Museo della Bilancia, che tra l'altro, sempre tornando al tema della cultura, avere un comune come il nostro che promuove la cultura del territorio e investe su questo, secondo me è un tema positivo. Cerchiamo di valorizzarlo maggiormente, però. E per quello che riguarda, poi vado verso la conclusione, movimento e sport, la piscina comunale, bene, nasce in beni, che anche quest'anno viene aperta, questo è un tema a noi caro. E bene anche il tema dell'affidamento degli impianti sportivi di Via Greco, perché purtroppo quelli tanto sono impianti pronti, fatti, non so di chi siano in proprietà, se sono finiti in fallimento o no, questo non lo so, però se c'è la possibilità di affidarli è chiaro che ci sono, perché non affidarli a qualcuno, insomma è chiaro che poi sarà un bando pubblico, bisognerà gestire nel modo più opportuno, però piuttosto che avere un campo di calcio fatto a Maggese è meglio avere un campo da calcio fatto e usato per quello che insomma è stato costruito, per cui a giocare qualsiasi sport, il calcio o quello che è. Concludo, non per importanza, con le attività produttive. Abbiamo votato all'unanimità un emendamento per cui la sensibilità anche da parte nostra c'è tutta. Concedetemi però solo un passaggio sul commercio. Il commercio soffre enormemente a Campo Gagliano, anche per responsabilità, insomma, per la gestione del nostro comune. Ci sono altri comuni che, nonostante il momento di grandi difficoltà, hanno tenuto un po' di più sul lato commercio. Noi abbiamo ad esempio Piazza della Bilancia, che come dire, purtroppo è massacrata, però non vedo, anche se l'amministrazione ha cercato di fare delle attività, però non vedo prospettive, insomma, di ripresa, di tornare ad avere un movimento economico, ad esempio all'interno di Piazza della Bilancia, ma il tema è collegato anche a tutto il centro storico. Concedetemi quindi di dire che, legato al ragionamento del PSC, visto che non è ancora stato approvato, io credo che sia opportuno fare una seria riflessione appunto su il nuovo negozio che verrà costruito a Campo Gagliano. E abbiamo sempre sostenuto che debba rimanere nel centro storico naturale e sicuramente lo continuiamo a pensare, e potenzialmente potrebbe forse, se non altro, tenere movimento all'interno del comune. Grazie.
Camellini.
Grazie. Io avevo pensato, e lo farò anche se ci sono pochi cittadini presenti e quei pochi sono anche molto esperti, ma sono esperti di queste materie, però avevo pensato di, insomma, svolgere il mio breve intervento a partire da una riflessione molto semplice, neanche particolarmente straordinaria, però insomma in questo momento la ritengo abbastanza importante, perché anche in questi giorni tante volte ne abbiamo parlato con diverse persone. Il bilancio comunale e le delibere approvate questa sera, anche a motivo del fatto che sono comunque aspetti da un lato politici ma da un altro lato anche molto tecnici, e anche a causa delle variazioni normative, tributarie e quant'altro, comunque il bilancio e queste delibere sono atti molto difficili, lo sono per noi consiglieri, anche per chi è qui da 10 anni o più. Non è un caso che tutte le volte che in commissione parliamo di questi temi, anche con il ragioniere che ci aiuta sempre, e lo ringraziamo per questo, spesso ci troviamo a renderci conto che alcuni temi, affermazioni in realtà non ci sono così chiari. Quindi il tema è molto complesso per noi consiglieri, e volevo arrivare a dire che è molto complesso, quasi impossibile, quasi irraggiungibile probabilmente per la stragrande maggioranza dei nostri cittadini. Questo è un tema che in questi tempi, forse anche a motivo delle elezioni, ma non solo, è abbastanza sentito. Negli incontri fatti in queste settimane, insomma, se ne è parlato. Non tutti vogliono comprendere il bilancio, nei nostri cittadini, però ci sono alcune persone, diverse persone, che cominciano a interessarsi. Questo è un aspetto positivo. L'altro aspetto è questo, che se il cittadino comune, tra virgolette, ma anche noi, non ha un'idea, una qualche idea del bilancio, quindi di come ci finanziamo, passatemi il termine, e di come spendiamo i soldi, in quali centri di spesa e quant'altro, è poi difficile fare delle proposte sensate, calate nel concreto e cantierabili, diciamo così, ma spesso si finisce per fare proposte magari estemporanee o anche abbastanza bizzarre. Sarebbe molto utile che la conoscenza del bilancio, o perlomeno di alcune parti fondamentali del bilancio, arrivasse sempre di più anche ai cittadini, perlomeno verso quelli che, insomma, dimostrano di volersi impegnare anche in questo senso. E quindi il mio intervento voleva essere tanto abbastanza breve, spero di stare nei 5 minuti, e poi anche abbastanza semplice. È uno sforzo che volevo fare, non ci sono molti cittadini, però c'è la registrazione, qualcuno forse ci ascolterà. Spero di poter illustrare in poche parole, in modo abbastanza chiaro, il perché approviamo questo bilancio e un po' le file delle delibere che abbiamo approvato fino adesso. Intanto la prima cosa che volevo dire è questa: approviamo il bilancio in anticipo rispetto agli ultimi 2 anni, è vero, però siamo in aprile, quindi è chiaro a tutti, penso, anche ai cittadini, insomma, che approvare un bilancio di previsione in aprile, quindi quando già un quarto, fra un po' un terzo dell'anno è passato, è qualcosa che non esiste, insomma, non sta in piedi. E negli altri anni, ricordo a chi non lo sa, insomma, che si è approvato in maggio e in giugno. Questo è qualcosa che già questo spiega come sia difficile da parte dell'amministrazione, anche dei consiglieri e anche dei tecnici, lavorare sul bilancio. Cioè approviamo il bilancio in corsa, molto in corsa, ed è un bilancio di previsione. D'altra parte ritengo opportuno approvarlo questa sera, quindi il fatto che lo approvi l'amministrazione uscente, perché deve essere chiaro che la stesura del bilancio porta via perlomeno 1 o 2 mesi, insomma forse anche di più. Non è possibile delegare questa operazione all'amministrazione entrante, che sicuramente sarà nuova, rinnovata, e quindi è un atto anche di responsabilità, insomma, lasciare un bilancio, poi lo dirò anche alla fine, insomma, in modo che la nuova amministrazione possa subito agire, la macchina comunale non si fermi neanche un giorno, e i cittadini non abbiano degli intoppi o comunque dei momenti di stasi a colpa di un bilancio non approvato. La prima cosa che si vede nella relazione tecnica Ci sono due cose nelle prime pagine che dimostrano anche che il bilancio, insomma, va in una direzione giusta e anche un bilancio sano, direi. Il fatto che non usiamo gli oneri di urbanizzazione per coprire la spesa corrente e poi il fatto che ci sia un saldo di 200.000 euro circa col quale paghiamo i mutui e in piccola parte acquistiamo dei nuovi libri per biblioteca, cosa molto importante se parliamo di cultura. Detto questo, il bilancio ci dice che per l'entrata nella gestione corrente le entrate tributarie, cioè l'IMU, la TASI e la TARI, che sono i rifiuti, sono l'82%. Quindi questo è un aspetto importante che dovremmo comunicare, perché il fatto noi parliamo di aliquote, un per mille in più, un per mille in meno. Le aliquote impattano sul cittadino perché deve pagare poi dei